E a proposito di tali suoni, beh, come detto, oggi andiamo a approfondire il discorso su un bellissimo libro che mi sono veramente letto dall'inizio alla fine tutto d'un fiato, composto da tantissime pagine, L'Apocalisse del post-punk, nelle città ci annoiamo, di Leonardo Lippolis, musica sì, ma anche società, antropologia, architettura, storia, quindi il post-punk nasce per quale motivo, da quali suggestioni, qual era il contesto storico, veramente tanti richiami al presente, al passato, a partire già anche dal post Seconda Guerra Mondiale. Insomma, un libro che adesso andremo ad approfondire con lo stesso autore, che ci raggiungeremo al telefono. Intanto un brano esemplificativo in tal senso è Shadowplay dei Joy Division, per vari motivi che ora poi racconteremo meglio proprio con il nostro ospite. E questa è la mitica Shadow Play dei Joy Division, un brano che è ben rappresentativo di questo disco per vari motivi che ora andremo di questo libro per vari motivi che ora andremo a presentare proprio con lo stesso autore, Leonardo Lippolis, L'Apocalisse del post-punk, sottotitolo Nelle città ci annoiamo, per la Odoia Edizioni. Ben trovato Leonardo e benvenuto qui su Radio Città Aperta.
Ciao, grazie, buongiorno, un saluto a te e a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
Grazie a te per questo libro necessario, bello, poteva essere sviluppato in vari modi, tu l'hai fatto proprio nel modo più eccellente possibile, te lo dico veramente con tutta sincerità, me lo sono gustato dall'inizio alla fine, ma già da quando è arrivato, iniziandolo a sfogliare, ho detto, qui prende bene, perché si parla sì di post-punk, che è un genere che io amo, che in questa trasmissione trova ampio spazio e non solo in questa trasmissione, ma soprattutto c'è tutta una storia sul perché nasce il post-punk, sì, dalle ceneri del punk, ma c'è tutto anche un contesto sociale, economico, antropologico, storico e architettonico che tu analizzi con grande dovizia di particolari e ne dai quindi un resoconto veramente importante. Ci si immerge proprio in quell'epoca. Perché diciamo dei Joy Division, Shadow Play è importante questa canzone? Perché loro presentarono tale brano all'interno di Granada TV, che poi era un canale dove vi trasmetteva e faceva una conduzione anche Tony Wilson, boss della Factory, che all'epoca li invitò in trasmissione. E durante l'esibizione di Joy Division, come si può vedere su YouTube, vengono proiettate proprio delle immagini delle autostrade che percorrono anche le periferie di Manchester, quindi una nuova architettura che dovrebbe essere che guarda al futuro e di bellezza, invece ha portato solamente grigiore e sconforto e sicuramente una reazione musicale. Ecco, allora partiamo, intanto diciamo che tu sei un universitario, sei laureato in storia e diplomato alla scuola di specializzazione triennale post laurea in storia dell'arte presso l'università di Genova, sei dottorando in beni culturali, formazione e territorio presso l'Università di Tor Vergata di Roma e sei docente nelle scuole superiori e in più hai scritto vari libri dove il tema dell'architettura è spesso protagonista, quindi insomma un bel connubio che hai voluto fare per questo libro.
Sì, grazie per la bella presentazione. Esattamente la premessa per capire da dove nasce questo libro è che io non ho una formazione da critico musicale, non sono uno storico della musica, mi sono sempre occupato, ho una formazione appunto più storico-artistica e nei miei studi, nei libri che ho scritto, mi sono sempre occupato della città moderna, soprattutto del Novecento, anche dell'Ottocento in parte, legata, le cui trasformazioni ho sempre analizzato dal punto di vista delle avanguardie artistiche, dei movimenti estetici ma anche politici, ma anche dal punto di vista dell'immaginario collettivo, quindi con collegamenti alla letteratura, al cinema, a tutto quello che interpretava, come dire, la vita urbana da un punto di vista della sensibilità collettiva. E in questo senso il post-punk invece è, da profano musicale, però è sempre stato il mio genere musicale preferito fin da quando sono ragazzo.
Beh, mi sembra anche abbastanza esperto, poi non lo diremo perché, però insomma ne sai.
Ne so, ma ti dirò, è stato il bello di scrivere questo libro, è nato dal, siccome poi fondamentalmente i libri li scrivo per piacere, divertimento, non per vivere, è stato un modo per approfondire appunto un genere musicale che mi ha sempre emozionato, ma anche per studiarlo, sia dal punto di vista appunto del contesto che poi ho cercato di costruire, ma anche proprio per entrare un po' di più nella materia. E quindi sì, l'idea del libro era quella di coniugare questa mia passione per il post-punk, soprattutto inglese ma non solo, e parlando di città, un argomento che nelle mie scorribande attraverso la storia urbanistica degli ultimi due secoli mi affascinava da molto, ma non avevo ancora approfondito come meritava, che era appunto la nascita e la morte della città industriale, quindi l'Inghilterra. E siccome leggendo i vari testi che sono usciti negli anni, a partire dalla storia di Simon Reynolds o gli articoli di Mark Fisher, il collegamento tra il post-punk inglese in questo caso e l'ambiente urbano è sempre stato sottolineato, messo in evidenza, sottolineando appunto come ci fosse un legame profondo, come dire, tra le sonorità e la sensibilità del post-punk e le città da cui proveniva, ho deciso di incuriosirmi, di vedere un po' cosa usciva, ad approfondire questo legame. E in effetti ho trovato tanto materiale che confermava questa mia curiosità, nel senso che la città, le trasformazioni urbane dell'Inghilterra, soprattutto degli anni in cui è nato il post-punk, ma soprattutto anche quelle che erano avvenute negli anni prima, quando i giovani protagonisti della scena post-punk erano cresciuti, e il tessuto sociale, economico dell'Inghilterra di quel momento, che è un momento storico decisivo non solo per l'Inghilterra ma un po' per tutto l'Occidente, mi hanno suggerito e soprattutto fatto trovare un sacco di collegamenti.
Sì, perché poi si parte veramente dall'era della nascita delle industrie, quindi anche le rivolte luddiste in tal senso, poi per vedere la loro decadenza, quindi queste cattedrali di ferro che divengono abbandonate, la guerra che distrugge parecchio e quello che rimane in piedi non sempre viene ricostruito, e quindi zone che sono una no man's land per certi versi all'interno di contesti urbani, oppure diciamo architetture vittoriane che erano zone dove magari si facevano anche, ecco, si faceva comunità tra le persone, vengono abbattute per creare invece nuove strutture, nuovi quartieri moderni ispirati dalle Corbusier, che poi qui appare un po' come il diavolo però, giustamente, perché per certi versi ha portato all'alienazione, no? Abbiamo anche degli esempi nelle nostre città, penso a Corviale, che per certi versi doveva essere qui a Roma un indicativo in tal senso, e che doveva creare comunità ma ha fatto il suo contrario, perché poi non si è mai sviluppato, e anche lì è successo in Inghilterra un bene comune, cioè sì, si sono costruite case ma poi tutto è stato lasciato lì, non si è mai curato magari l'aspetto di creare proprio delle zone comuni dove le persone si potessero aggregare, no? E quindi questo ha generato violenza, povertà e solitudine, e questo si riflette proprio anche nella musica dei tempi.
Assolutamente sì, guarda, infatti uno dei capitoli principali, diciamo quello più monografico del libro, è dedicato proprio a Manchester, quindi alla storia di Joy Division, per tornare a Shadow Play, e questa questione qua emerge in modo proprio clamoroso, sia Tony Wilson che tanti altri esponenti della scena sottolineavano come la musica di Joy Division in quel momento preciso incarnasse proprio la storia della città, che molti giustamente definivano quella che era stata la culla del capitalismo industriale e della città industriale, perché Manchester era nata proprio come la città industriale per eccellenza tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, e in quel preciso istante, quello dei Joy Division, dei Fall, di tanti altri gruppi magari un po' meno noti, però che componevano una scena veramente grande, stava morendo proprio in quegli anni, alla fine degli anni 70, con la crisi industriale che attanaglia l'Inghilterra già dall'inizio degli anni 70, ma alla fine degli anni 70 diventa clamorosa. Tutti i resoconti di tutti i protagonisti della scena, compresi soprattutto i membri dei Joy Division, la bellissima autobiografia di Sumner, ma anche quella di Peter Hook, descrivono la trasformazione che era avvenuta da quando erano nati loro, cioè quindi alla fine degli anni 50 e la fine degli anni 70, in cui ventenni cominciano a suonare e trovano nella musica una via di fuga da una percezione di quello che i punk chiamavano il no future, ma soprattutto dalla desolazione urbana, testimonia come quella musica, lo spirito di quella musica fosse vissuto come, come dire, come un'interpretazione dello spirito dei tempi, che ovviamente era soprattutto di tipo economico e sociale, perché il primo disco dei Joy Division esce quando la Thatcher prende il potere. La Thatcher prende il potere, e quando lo mollerà 10 anni dopo, la frase, una delle frasi più, come dire, simboliche della sua ideologia, che non era solo inglese ma che poi si è trasmessa a tutto l'Occidente, era, come dire, non esiste qualcosa che si può chiamare società, esistono solo gli individui. E la trasformazione urbanistica che era avvenuta a Manchester, e di cui per esempio Sumner nella sua autobiografia dà ampio e soprattutto molto coinvolto testimonianza, è il fatto che questa trasformazione dalla società in una massa di individui era avvenuta anche e soprattutto attraverso la trasformazione urbanistica, perché la vecchia città industriale, che era magari inquinata, l'architettura della città industriale, fatta di quartieri, i famosi quartieri che si vedono nei film o anche nei documentari di quegli anni, delle strade vittoriane, delle case case a schiera, due piani, sì, che magari erano poco moderne, con pochi comfort, ma avevano una vita di comunità molto, una vita di strada molto, molto viva. E invece nei vent'anni, tra la fine degli anni 50 e gli anni 70, avviene in Inghilterra una rivoluzione urbanistica che non ha corrispettivi nel resto d'Europa, proprio perché era una città nuova, è stata distrutta e sostituita appunto da questa rivoluzione brutalista di edifici alle Corbusier, che però avevano portato alla distruzione di quelle comunità in cui i giovani erano cresciuti. E questa alienazione, questo isolamento, questo senso di distruzione della comunità è un tema ricorrente in tutte le storie che racconto un po' nel libro, e questo non solo a Manchester ma anche in tutte le altre scene che...
Eh sì, perché tira in ballo Sheffield, Leeds, sì, e poi sì, anche Londra per certi versi, perché poi la Londra dell'epoca non è la Londra attuale, insomma, né la swing in London degli anni 60 era decaduta anche in tal senso, e c'erano delle zone assolutamente periferiche. Sono oltre 300 pagine di libro, tutte da leggere, ricche anche di foto che rendono bene l'idea anche di quello che descrivi, proprio perché è una testimonianza anche visiva di quello che viene raccontato. C'è un capitolo che la chiami una grigia Varsavia nel nord dell'Inghilterra. Io, essendo stato spesso anche nell'est Europa, ecco, se devo trovare delle similitudini architettoniche proprio con città dell'est Europa, insomma, Varsavia in primis, altra città era Sassuolo, faccio un paragone, Manchester, ma anche io sono stato a Coventry, e per esempio vedendo delle architetture presenti a Coventry spesso mi hanno ricordato delle cose viste anche in Est Europa, insomma.
Certo, sì, ma infatti la grigia Varsavia è proprio un riferimento non casuale, perché appunto quando i Joy Division, prima di essere Joy Division, si richiamano alla canzone di David Bowie, era proprio per evocare l'immagine che si aveva allora, ma che era anche realistica, dell'Est Europa, del blocco orientale, che in quel momento nella condizione appunto di anche abbastanza di disperazione, di alienazione che vivevano i giovani inglesi in quegli anni di recessione economica, di scontri sociali molto forti, dall'ascesa del National Front, dei neofascisti del National Front nelle strade, la disoccupazione, l'idea del no future cantato dai Sex Pistols come l'unica prospettiva di vita, l'incubo nucleare, perché ricordiamo che nelle testimonianze che riporto dalla voce di tutti i protagonisti della scena, come dire, 1984 da un lato e come dire, l'incubo totalitario descritto da Orwell erano vissuti veramente come una prospettiva realistica, non come una cosa di fantascienza. Cioè, lo scenario dell'Inghilterra della fine degli anni 70 per i giovani era quello. L'immaginario architettonico sociale, appunto, dei palazzoni grigi dell'Est Europa aveva un impatto fortissimo sull'immaginario di tutti i protagonisti della scena post-punk inglese, per cui appunto dalla scelta infatti non a caso David Bowie aveva composto quella canzone in un album della sua trilogia berlinese, e Berlino, che anche Berlino non era quella di oggi come Londra, no. Ma aveva un immaginario di così affascinante, decadente, inquietante, perché comunque anche Berlino racchiudeva un po' tutta la storia degli ultimi 40 anni, sì. Già all'epoca, ma in un senso abbastanza opprimente, per cui le guerre, il nazismo, poi la guerra fredda, il muro di Berlino, che in quel momento era ben presente, e avevano un impatto sull'immaginario di questi giovani, che li metteva in contatto, li faceva sentire, come dire, fratelli tra virgolette dei giovani che vivevano al di là della cortina e che magari non avevano neanche idea di cosa succedesse da questa parte, tant'è che il concerto dei Joy Division, che fu l'unica tournée che fanno all'estero i Joy Division all'inizio dell'80, quando giungono a Berlino e fanno questo concerto che ha anche molto poco successo, perché suonano davanti a poche persone che li guardano anche un po' storti, eccetera, però nelle loro memorie viene ricordato come invece un viaggio molto affascinante.
Che poi adesso Joy Division e New Order sono entrati nella Rock and Roll of Fame, quindi...
Esatto, sì.
Vedevo un'intervista proprio l'altro giorno a Peter Hook che ricordava un aneddoto, come suonarono quei Joy Division ad Oldham. Non c'era nessuno, a un certo punto stavano suonando e c'era l'addetto delle pulizie che ha iniziato a spazzare per terra, e loro però continuarono a suonare così perché ci tenevano. Allora, ascoltiamo John Fox con Underpass. Allora, c'è da dire, poi continueremo con Leonardo, che il libro, oltre a fare tutto questo bel racconto, questa bella analisi di cui stiamo, ecco, così analizzando il tutto, al termine del libro mette anche una serie di canzoni che lui suggerisce adatte proprio per quello che è poi il commento sonoro al precedente testo, e tra i nomi presenti, oltre a Shadowplay Joy Division, c'è anche John Fox, uscito ormai dagli Ultravox, con questa canzone intitolata Underpass dall'album Metamatic. Ed è noi ce l'andiamo ad ascoltare ora. Eccolo qui, John Fox. It's all gone.
Jersey on the door. Here for years now. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click.
E questa è la musica di John Fox da Metamatic, Underpass, già un titolo che rende bene l'idea anche di quello che stiamo raccontando, no? Anche di questi sottopassaggi magari all'interno di strutture ipermoderne, o... che poi alcune di esse sono state anche abbattute, come a Ulm, se non ricordo male, strutture di questo tipo. E... quindi suoni anche elettronici, perché poi alla fine sì, il post-punk, chitarra, basso, batteria, nomi importanti che abbiamo citati, ma in realtà poi all'interno trovavamo anche parecchie situazioni dall'ambito più elettronico. Pensiamo anche a tutta la scena di Sheffield, quella industrial, se non anche, ecco, i Throbbing Gristle da Hull City e via dicendo. Quindi in questo ambito nasce anche un suono tecnologico per certi versi, che è molto algido dall'altro.
Eh sì, assolutamente. Infatti io ho diviso in uno dei capitoli più musicali del libro, ho proprio diviso la scena post-punk, ho usato questi tre, così, queste tre categorie di gotici urbani, futuristi distopici, gli apocalittici industriali, proprio per evidenziare come, nonostante sonorità molto diverse tra di loro, però la radice comune, perché sono tutti gruppi nati negli stessi anni che condividevano le stesse scene e si mischiavano anche musicalmente, perché con varie influenze, erano accomunati da, secondo la mia, da quello che ho letto, secondo la mia interpretazione, dalla stessa, come dire, reazione appunto all'ambiente architettonico, sociale, alla stessa visione del futuro di quegli anni. In questo caso appunto la prima scena synth, quella dei gruppi che decidevano di utilizzare i sintetizzatori, l'elettronica, aveva una dimensione estremamente distopica rispetto a quello che poi è diventato, è passato più alla storia come il synth pop degli anni, sì, 80, per cui vari Gary Newman, John Fox, Fat Gadget, i primi Soft Cell, i primi MD, anche i Depeche Mode, insomma, nascono tutti con o da contesti urbani di un certo tipo. A me piace ricordare come i Depeche Mode siano nati da una, piace raccontarlo nel libro, da una new town, no? Queste nuove città,
da Basildon, certo,
costruite di cemento per decongestionare Londra, ma in un ambiente totalmente alienato, come i Cure venivano da Crawley, nonostante il genere diverso, però come dire, anche Crawley era una new town. E John Fox è particolarmente significativo perché lui come si sente in Underpass, in Metamatic, ma in tutti i suoi album, era come racconta lui stesso, era particolarmente ossessionato dai romanzi di Ballard, che dal punto di vista letterario è uno dei riferimenti appunto ossessivi di tutta la scena di quegli anni, non a caso anche di Ian Curtis, tutta la, la cosiddetta trilogia della catastrofe urbana di Ballard, quindi L'isola di cemento, Crash, Il condominio, era una delle letture, insieme ad altre ovviamente, però come dire, preferite da tutti questi protagonisti della scena post-punk, un po' come lo era Arancia Meccanica a livello cinematografico.
Infatti nel libro ci sono tanti richiami appunto alla letteratura, al cinema, a documentari che raccontano anche la scena, nonché a opere pittoriche risalenti all'Ottocento che raffiguravano l'industrializzazione dell'Inghilterra, in alcuni casi richiami di testo, in altri ci sono anche proprio delle fotografie. Ecco, come è stato curato l'aspetto delle immagini da porre sul libro? Perché ce ne sono vari, immagino, insomma, c'è stata anche una certa ricerca in tal senso.
Questo va dato grande merito all'editore
Odoia,
ricordiamolo, perché appunto nel momento in cui scrivevo questo libro, vista l'importanza di testimoniare, nonostante si parlasse di musica, quindi apparentemente non sembrasse così necessario, però con i vari rimandi sia a quartieri, edifici che per la gran parte sono anche stati distrutti, quindi una visione di una città che se uno va a cercarla oggi non la trova perché sono stati distrutti, ma appunto anche per riferimenti a opere pittoriche, a fanzine che erano molto importanti in quegli anni, o anche semplicemente a testimonianza fotografica di quello che viene raccontato, ripeto, è merito della casa editrice aver inserito tante di queste immagini, che non è una cosa scontata, perché al giorno d'oggi nell'editoria come dire, pretendere tra virgolette un libro con anche un saggio, soprattutto in questo caso,
sì,
con delle immagini non è per nulla scontato, ed è stato fatto veramente un bel lavoro di cui ringrazio la casa editrice.
Poi dicevo, in coda al libro ci sono dei brani che suggerisci, partendo dagli anni, cioè nel 77 hai inserito determinati titoli, nel 78 altri e via così. E quindi una guida all'ascolto comunque, che non sono solo, ecco, titolo, che ne so, Sex Pistols, Satellite e finisce lì, ma c'è anche una piccola descrizione che dai di ogni canzone, di ogni scelta.
Sì, ovviamente, come dicevo all'inizio, la mia non vuole assolutamente essere una storia del post-punk, semmai un'interpretazione del post-punk come un fenomeno culturale, oltre che musicale, all'interno di un certo contesto sociale, economico, politico, architettonico. E quindi, non volendo essere una storia del post-punk, la scelta dei brani è dipesa sostanzialmente da un gusto totalmente personale, o come l'ho definito io nel romanzo, psicogeografico, in base a quello che raccontavo nel saggio. Ma soprattutto diciamo che ho scelto 100 brani per quasi 100 gruppi, a parte Joy Division, su cui sono stato un po' più generoso. Per il resto
è vero, perché li hai inseriti quasi sempre loro, ma sì, lo premetti loro, proprio.
Per l'importanza che gli ho dato, è l'unico gruppo a cui ho dedicato qualche brano, uno per anno, mentre invece gli altri mi è piaciuto soprattutto restituire l'idea di un movimento molto ampio, perché in questa scelta si trovano tutti i gruppi principali della scena, i più famosi, quelli che conoscono anche i non strettamente appassionati del post-punk, ma poi mi è piaciuto inserire brani di gruppi invece magari molto meno noti, alcuni quasi per niente, però proprio per restituire l'idea che il post-punk nell'Inghilterra di quegli anni era un movimento musicale ma anche giovanile estremamente esteso. come a significare che appunto rappresentava una gruppi che non hanno avuto nessun successo, nessuna storia, magari hanno pubblicato un singolo, magari un album, ma poi sono scomparsi nel nulla, però secondo me era significativo perché restituiva l'idea che in quello scenario così tra virgolette apocalittico, no? Di una società che sembrava non offrire nulla, la musica è anche uno scenario urbano così rappresentativo di questa mancanza di futuro, la dimensione musicale rappresentava non solo una via di fuga, ma anche, come dice, come lo definisce Mark Fisher, uno spazio di possibilità. E quindi mi è piaciuto, oltre che scoprire io stesso gruppi che non conoscevo, però dare la varietà di un movimento giovanile oltre che soltanto musicale.
Oh, poi tra l'altro c'è una ricca serie di note e anche una bibliografia e filmografia al termine del libro, e quindi ti chiedo quanto studio preparatorio c'è stato, quanto ti ha richiesto lavorare su questo libro?
Ma guarda, il libro materialmente per scriverlo, cioè per più che altro per fare le ricerche, leggere quello che dovevo leggere, approfondire, eccetera, eccetera, più o meno mi ha preso tra i 3 anni,
sì, un po'
di più,
certo.
Perché comunque, ma è anche stato il bello perché, essendo, come dicevo prima, un modo per approfondire un argomento che mi appassionava, come sempre succede quando fai queste ricerche, poi da una cosa ne trovi un'altra, trovi una citazione, trovi un libro che non conoscevi, te lo vai a sfogliare, te lo vai a leggere, quindi diventa un gioco di rimandi, di scatole cinesi, che poi è divertente, è il motivo per cui poi uno studia e scrive, perché trovi soddisfazione nel fare la ricerca che è partita da qualche indizio, come dire, ma proviamo un po' a vedere se quello che provavo a livello puramente emotivo ha un senso, e quando poi trovi riscontri ti appassioni e vai avanti. Andare avanti,
esatto.
Sì, altri 5 anni, poi per fortuna a un certo punto deve mettere un
alle scadenze. tra l'altro, allora, questo libro è uscito già un annetto fa, nel 2025, quindi è un testo che comunque si trova ancora nelle librerie, edito da Odoia, sì. Leonardo Lippolis, l'apocalisse del post-punk, nelle città ci annoiamo. Cito anche i tuoi precedenti libri, La nuova Babilonia, il progetto architettonico di una civiltà situazionista, per Costa e Nolan del 2007, Viaggio al termine della città, la metropoli e le arti nell'autunno postmoderno di Eleutera del 2009. Tra l'altro tradotto questo e pubblicato anche in Spagna e Portogallo, complimenti, quindi anche questo.
Grazie.
E poi Il mondo come metropoli per ombre corte, anche questo uscito nel 2021, tradotto e pubblicato in Spagna. E adesso stai scrivendo, su che cosa ti stai concentrando per il futuro? Stai buttando giù qualcosa?
Ma al momento, per le mie ricerche universitarie, sto approfondendo una monografia su Asgeri Horn, che è uno dei principali esponenti internazionale situazionista, e poi altre cose così.
A proposito, loro li hai citi spesso nel libro?
Sì, ma perché i situazionisti sono stati il primo, soprattutto le teorie dei situazionisti sulla città, sono stati il mio primo ambito di studio e quello su cui a livello teorico ho portato avanti, andando avanti e indietro nel tempo, i miei interessi. È uno degli spunti da cui è nato anche questo voglia di approfondire l'argomento sul post-punk è il fatto che Tony Wilson,
esatto,
fosse molto influenzato dai situazionisti, il club che apre a Manchester, l'azienda era tratto appunto da uno dei testi fondativi di quelli situazionisti sulla città, tant'è che Nelle città ci annoiamo è l'incipit di questo testo scritto da Ivan Ceglof, che si chiamava Il formulario per un nuovo urbanismo, quindi è stato anche un modo per approfondire, è stata una delle coincidenze tra i miei interessi, il post-punk, la città, la situazione, c'erano un po' di indizi che volevo approfondire. Infatti una cosa che ho scritto nel libro mi fa sorridere pensare che un ragazzo di Manchester che nell'82, quando apriva l'azienda appunto a Manchester, aperta da Tony Wilson, avesse chiesto perché gli aveva dato il nome l'azienda e gli fosse stato risposto che derivava da questo testo di situazionisti, leggendolo, la prima frase che trovava era: nelle città ci annoiamo.
Ah, ecco, è sbatto.
Poi la noia e la città sono un po' due punti fondamentali della costellazione teorica di questo studio.
Oh, allora concludiamo l'intervista con un'altra band che io amo tantissimo, i Cabaret Voltaire. Hai scelto On Every Other Street da Mix Up, il secondo album, se non ricordo male, di Cabaret Voltaire. Ecco, come mai hai scelto questo brano?
Ma sostanzialmente di Cabaret Voltaire avrei potuto sceglierne tanti altri, però visto che era un test, nel testo della canzone c'è un riferimento più esplicito alla città, ho deciso di sceglierlo per quello.
Sì, con i Cabaret Voltaire c'è sempre l'imbarazzo della scelta, anche con loro, assolutamente.
Esatto.
Leonardo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, qualche indicazione, non so, dici tu.
No, ti ringrazio moltissimo per l'intervista e lo spazio, ma direi che
abbiamo detto abbastanza, se no poi diciamo fu pure troppo, e invece lasciamo la curiosità di andarvi a leggere questo libro di oltre 300 pagine, ma guardate, se l'argomento vi prende, ve lo leggete dall'inizio alla fine senza fiato ed è ricco di stimoli, suggestioni e rimandi che poi talvolta citi anche qualche video documentario che testimonia qualche gesto dell'epoca, e alcuni di questi si trovano su YouTube, quindi anche una ricerca in tal senso interessante per poter approfondire il discorso. Ultima cosa che non abbiamo detto, che entra in ballo, cioè l'abbiamo accennato, entra in ballo anche la Germania per certi versi, lo abbiamo detto, sì, però lo sottolineiamo meglio, Einsturzende Neubauten e gruppi che ruotavano intorno a quell'ambito sono trattati in questo testo, quindi ecco, c'è anche questo aspetto che sottolineiamo in coda. Prevalentemente Inghilterra, Manchester, Sheffield, Leeds, però Londra, però anche un po' di Germania e di Berlino c'è in questo testo, è trattato in maniera esauriente. Grazie per essere stato con noi, Leonardo.
Grazie a te, grazie.
Allora, arrivano i Cabaret Voltaire, On Every Other Street, altra scelta musicale di Leonardo Lippolis, autore di questo bel saggio, L'Apocalisse del post-punk, nelle città ci annoiamo, edito da Odoia. Buon ascolto.
Da 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 Conscious vibrations.